del Salmo 49. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo.
Voi, nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme.
La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza.
Porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra.
Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi?
Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza.
Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo.
Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare.
Per vivere senza fine e non vedere la tomba.
Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze.
Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il loro nome alla terra.
Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.
Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza. Gli inferi saranno la loro dimora.
Ma Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte.
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, se aumenta la gloria della sua casa.
Quando muore con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria.
Nella sua vita si diceva fortunato, ti loderanno perché ti sei procurato del bene.
Andrà con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce.
L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo Salmo 49 è un po' come l'opposto, diametralmente opposto, del Salmo 23, quello del pastore, il buon pastore, che è Dio stesso. E qui si dice che quanti confidano nei loro beni hanno come pastore la morte, e la morte li conduce nell'oltretomba, dove non è vita, dove si aggirano penombre, parvenze di vita. Ecco, questo è detto in rapporto al brano che questa sera prendiamo in considerazione, il brano che abbondante conclude il capitolo 19 di Matteo. Ecco, abbiamo pensato appunto di mantenere la continuità di questa lettura, quindi supplendo alla mancanza di Silvano, proprio perché c'è questa continuità di un discorso dei rapporti che si è visto in successione. Ecco, prima il rapporto con l'altro, diverso da sé, e poi il rapporto con se stessi, e la descrizione, la benedizione anche dei bimbi, E qui adesso invece il rapporto con le creature, con tutto ciò che può rientrare nella categoria che noi diciamo dei beni, che sono i beni materiali, ma sono anche un po' i beni, le qualità di intelligenza, di sensibilità, di volontà, quei beni che sono anche un po' il tempo e le forze. Ecco, stavo pensando che capitolo 19, dal versetto 16 al 30, comprende un po' tre parti, si articola in tre parti. Potrebbe essere intitolato, prendendo dal testo, Se vuoi essere perfetto. E però va capita questa espressione come un invito da parte di Gesù, ma non tanto un consiglio, diciamo, opinabile, una specie di optional, riservato, che so, dico, a monaci, a religiosi. È piuttosto qualcosa che è detto per ogni persona che segue Gesù, che segue il Signore, perché è qualcosa che completa il percorso. Se vuoi essere completo, meglio, se vuoi, mettiamolo in termini dinamici, se vuoi completare il cammino di sequela verso dietro al Signore, ecco, raggiungere quindi il traguardo. Ecco, questo mi pare si possa dire. Qualche altro spunto, magari come introduzione, potrebbe essere questo, circa i beni, comprendendo tutto quello che è stato accennato. Ecco, i beni non sono il fine della vita, sono piuttosto mezzi per vivere. E nel caso proprio della proposta del Vangelo, sono mezzi per vivere da figli e per vivere da fratelli. Quando da mezzi diventassero fine, si realizza, più che correre, si realizza il rischio di essere posseduti, non di possedere dei beni, ma di esserne posseduti. Ora noi siamo chiamati a usarli come mezzi, tanto quanto ci possono servire per lodare e benedire il Signore, con scioltezza, con libertà, e amare i fratelli con disponibilità. Qualche altro spunto, come introduzione sempre. I beni non sono oggetto di accumulo e quindi poi di conseguenza pretesto di dominio, che sia privato, sia collettivo, direi che poco conta. I beni sono oggetto di uso, di un uso che è personale ma anche comune. Ancora, possedere, accumulare, è per esempio distruggere anche il creato, oltre a inquinare e distruggere la fraternità con gli altri, la propria identità di figli, e quindi anche disturba il nostro rapporto, distrugge il nostro rapporto con Dio. Ricorrendo alla parola di Dio, si può ricordare l'espressione di Prima Timoteo 6,10. Si dice: la brama di ricchezza è il principio di tutti i mali. O anche Colossesi 3,5, la brama di ricchezza è vera idolatria. Ecco, ora leggiamo, tenendo presente ancora una volta, leggiamo il brano, dico, tenendo presente che non è una trattazione sistematica, altre volte credo di aver già accennato, almeno io personalmente, questo fatto. Non è una trattazione completa, ma è piuttosto, ecco, un racconto che è ricco di particolari e di allusioni. Ecco, ascoltiamo.
Leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 19, dal versetto 16 al versetto 30. Ed ecco, un tale gli si avvicinò E gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Egli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Ed egli chiese: Quali? Gesù rispose: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Ho sempre osservato tutte queste cose, che mi manca ancora? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Udito questo, il giovane se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze. Gesù allora disse ai suoi discepoli: In verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: Chi si potrà dunque salvare? E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro, prendendo la parola, disse: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne otterremo? E Gesù disse loro: In verità vi dico, voi che mi avete seguito nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi i primi.
Beh, l'episodio raccontato e quel che segue, il dialogo tra Gesù e i discepoli e anche la conclusione è abbastanza noto, però credo che sia anche noto da sottolineare che l'interpretazione di questo testo ha conosciuto varie vicende. Voglio dire che la storia dell'interpretazione è complessa, lunga, cioè ci sono interpretazioni rigorose, rigide, e ci sono interpretazioni mitigate, diluite. Ecco, esemplari come radicalità, per esempio, possono essere quelle di un San Francesco d'Assisi. Lo cito perché poi farò riferimento allo stile di Francesco e alle motivazioni che stanno sotto lo stile al proposito di Francesco, o più recentemente, vicino a noi, di una Madre Teresa di Calcutta. Però ancora una volta dico che questo non è un fatto riservato o riservabile a monaci o a religiosi. Basta pensare ai racconti riassuntivi degli Atti degli Apostoli, conclusivi del capitolo secondo come del capitolo quarto, dove si dice di uno stile che si rifà un po' a questi criteri, stile della comunità dei credenti. Ecco, è qualcosa che per noi che leggiamo appunto gli Atti degli Apostoli dice, ma è qualcosa che è alle spalle, una specie di età dell'oro della comunità cristiana. Piuttosto è da intendere come qualche cosa che sta davanti, qualcosa che è ideale, verso cui puntare. Vorrei dire ancora che questo che è stato detto vale per la comunità, ma vale anche per singole persone. Deve essere indicativo, può essere indicativo anche per le famiglie, come per la società, dico per la società ancora ecclesiale in primis. Bene, allora adesso vediamo un po' di leggere e spiegare magari dettagliatamente qualche versetto, qualche altro blocco in modo un po' più riassuntivo. Vediamo il primo versetto.
Ed ecco, un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?»
Preferirei tradurre il che cosa devo fare con un che farò. Ecco, non è questione di qualcosa che si debba fare. Ecco, è una domanda aperta a conoscere che cosa è possibile fare, io sceglierò di fare. È importante, ecco, questa domanda, perché rispetto, per dire, all'animale che è guidato dall'istinto, la persona si presume che sia guidata dall'intelligenza. L'intelligenza è qualcosa che ricerca, che cosa farò, perché c'è un margine più o meno grande, un margine di scelta che può essere giusta, può essere anche sbagliata. Comunque c'è un margine di libertà in cui si esercita l'intelligenza e si esercita anche la volontà. E dice: che cosa farò per ottenere la vita eterna? Cioè per entrare, come dirà poi, per entrare nella vita, cioè per vivere. Che cosa è importante? Quali criteri avere? E Gesù.
Egli rispose: perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti.
Qualcosa rilevo del versetto. Uno solo è buono. Sposta dal qualcosa che può essere buono alla persona che è buona. Par di scorgere senz'altro un suggerimento, un'allusione, come mettesse una pulce nell'orecchio Gesù, su Dio stesso. Uno solo è buono, è Dio. E anche su la sua stessa persona, dico la persona di Gesù, che in questo evidentemente viene vissuta come avente una parentela con Dio che ama e dona, con Gesù che ama e dona.
Sì, quello che colpisce poi nella risposta di Gesù è che Gesù non parla più di vita eterna, qui parla di vita, nel senso che la vita vera è una sola, non c'è una vita che è quel modo di vivere che più o meno tutti conosciamo vivendo qui in questo nostro mondo, e poi c'è la vita eterna del paradiso dove è tutta un'altra cosa, no, cioè si tratta di entrare nella vita, il che vuol dire che io posso già sperimentare la vita, quella vera, l'unica vita, già fin da ora. Allora c'è un riportare al presente una tensione che invece è del tutto rivolta verso quell'altra vita, come se questa nostra vita non ci desse possibilità di scampo, non potessimo scegliere veramente delle cose che rendano possibile vivere una vita piena ora. Allora vedete, c'è qui in qualche modo l'indicazione, con tutto poi quello che verrà dopo, su che cosa è il paradiso in terra. Cosa vuol dire vivere una vita in pienezza ora? Vuoi entrare nella vita, quella vita che vivi adesso.
Io sottolineo il fatto del mezzo che incomincia a suggerire Gesù. Mi piace il fatto che dica, per entrare nella vita, più che osservare, direi, custodirai i comandi, cioè custodirai quella che è la legge e i profeti, riassunta poi nelle indicazioni dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. Poi di fatto viene discusso, cioè viene esemplificato meglio, il comando, l'amore del prossimo solamente, direi per una specie di, forse di modestia, no, forse più seriamente, perché chi compie l'amore del prossimo, chi raggiunge il traguardo di amare il prossimo, dice Paolo, in fondo adempie la legge, completa la legge. Ecco, allora come esemplificazione, il ragazzo, scopriremo poi che è un giovane, domanda quali, e Gesù risponde.
Gesù rispose, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso.
Ecco, appunto, come anticipavo già, vedete che tutto questo che qui viene riprodotto dalle parole, dalle 10 parole dell'Antico Testamento, riguarda il prossimo. Sì, chi ama il prossimo compie la legge, perfeziona l'andare dietro a Gesù Cristo.
Sì, la nostra vita è relazione, è quella vita che noi conosciamo e più ancora quella vita che è capace di darci la felicità, è una vita che si apre alla relazione. E questi comandamenti non è tanto l'applicazione, non sono l'applicazione di quell'amore che uno ha per Dio e basta, ma questi comandamenti sono un'indicazione di che cos'è oggi, qui, per me, la vita. Allora oggi per me la vita è relazione con l'altro, è in questo campo della vita che io posso trovare la felicità, non ce ne sono altri. La mia felicità, la pienezza della mia vita, la realizzazione di ciò che io desidero più profondamente dentro di me, dentro la mia interiorità, è essere in relazione con l'altro, che le mie relazioni con gli altri siano relazioni vere, profonde.
Allora il discorso appunto è di sostanza, non è una osservanza, passi brutto termine, ma lo suggerisce quello che dice qui il Vangelo, il testo, non è un'osservanza legalistica, formale, ma è qualcosa che compie la sostanza. E difatti, ecco, il ragazzo, proseguendo...
Il giovane gli disse, ho sempre osservato tutte queste cose, che mi manca ancora?
Notate, qui dice appunto il giovane, e dice che però sempre tutte queste cose, cioè voglio dire che ha una irreprensibilità, direbbe Paolo nella sua lettera ai Filippesi, capitolo 3, per quel che riguarda così la sua fedeltà, la sua adesione, anche il suo slancio. Credo che sia un'affermazione davvero questa del giovane, sincera, vera, però sente che manca qualcosa.
Gli manca di cogliere lo spirito che c'è dietro a questi valori, evidentemente. Cioè lui ha osservato la norma, ma non ha incontrato l'altro. E la prova è quello che verrà detto dopo.
In termini ancora, mi sembra illuminante un po' l'esperienza di Paolo, questo che diceva Beppe, senz'altro, ma è come se dice, manca in questa vita, un passaggio che è un passaggio qualitativo, un salto che è un salto qualitativo, cioè dalla legge, direbbe Paolo, al Vangelo. C'è un passaggio dall'agire, non appena per un certo senso del dovere, ma anche per una specie di personale conquista, realizzazione, ecco, un passaggio da questo alla esperienza del dono ricevuto, accolto, poi vissuto magari anche con impegno, dalla legge al Vangelo. La legge in fondo, anche se spirituale, è una mia realizzazione, può essere tessuta davvero, motivata anche da orgoglio spirituale. Il Vangelo invece è esperienza di un dono, che il dono dell'amore di Dio, che io accolgo e che in me genera il frutto dello Spirito. E comunque, ecco, Gesù... Vuoi dire qualcosa?
Sì. No, magari più tardi. Gli disse Gesù, se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi.
Dunque, se vuoi essere perfetto, l'espressione come tale forse si è un po' consunta col tempo, con l'uso, e allora dice, beh, è una roba che, beh, chi è che può essere perfetto? Uno si accontenta anche. Invece, guardando bene, soprattutto nel contesto complessivo del Vangelo di Matteo, si capisce che vuol dire così, insomma, se vuoi arrivare al traguardo, dove allora capisci che è essenziale arrivare, pena l'inutilità del percorso, della corsa stessa, no? Per Matteo la perfezione è uguale a compimento. Quindi allora non è qualcosa di facoltativo, un in più, ma è qualcosa di necessario, qualcosa che vale sempre e per tutti, magari in modalità di realizzazione diversa, capisci? Magari anche in termini di gradualità. Però, ecco, vale per tutti, sempre. In altri verbi, va, piace, occorre muoversi, non si può stare. Vendi e dà, e tradurrei così, una specie di esproprio di condivisione, di distacco quantomeno, ecco, di distacco perché altri possano usare di ciò che hai. E conclude, poi avrai un tesoro nei cieli, che non è qualcosa... dici, ma qualcosa di fisico o di spirituale, piuttosto direi è una qualità, cioè la libertà, la vera esperienza del figlio, questo è il tesoro presso il padre.
Sì, mi sembrava proprio di vedere in questa risposta di Gesù il mettere il punto su quello che è il cuore del problema della fatica di quest'uomo, cioè il suo cuore, il bene della sua vita per lui è in quello che ha, non ha trovato di meglio evidentemente, non è riuscito a trovare delle relazioni così fondanti, un tu con cui costruire una storia di relazione. E ancora meno è riuscito a trovare in Dio questo tu. E mi sembra che la risposta di Gesù mette in luce da un lato il suo attaccamento, come vedremo, a dei beni che non hanno un'anima, e dall'altro la possibilità che Dio diventi il suo tu. Vieni e seguimi. È veramente il passaggio al Vangelo, come diceva Filippo, cioè dalla legge, che vuol dire sempre non fare delle cose, al Vangelo, che vuol dire incontrarmi a tu per tu con uno che mi ama. Ecco, andiamo avanti. Udito questo, il giovane se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze.
Una piccola correzione, non tanto udito questo, ma mi sembra significativo il fatto che si dica udita la parola. E la parola è qualcosa di abbastanza preciso. E la parola solitamente, almeno se ricordo bene, nel Vangelo di Marco è qualcosa che ha assonanza, consonanza, affinità con la croce. Qui c'è qualcosa che assomiglia, indubbiamente. Comunque, dice, udita la parola, se ne andò triste. E io direi di prestare attenzione, perché questa conclusione, così, sembra un po' drammatica, è drammatica, e diventa una specie di lettura definitiva, senza scampo, senza possibilità di evoluzione, di cambio. È finita così. Ora, proprio nel brano parallelo di Marco, domani sera Beppe presenterà proprio questo brano parallelo di Marco, in quel brano credo che si faccia capire qualcosa. Intendo, tanto Marco innanzitutto è il Vangelo che è precedente a Matteo, e poi scritto da Giovanni Marco ha qualche tratto che rileva una specie di autobiografia. Cioè, quel giovane probabilmente è Marco Giovanni stesso, che a quel punto non era pronto per cogliere quello che è il messaggio, la parola di Gesù, e quindi se ne va triste. Però non è finita lì, ecco, non è che è a capolinea, fine della corsa.
È un finale aperto.
Questa persona, cioè, non ce la fa ancora a capire di testa e anche di cuore che gli conviene agire come ha suggerito Gesù. Non si sente per adesso, più in là si sentirà, quando Dio vorrà, nel modo in cui Dio vorrà. Ecco, anche per te magari, per me, forse non è ancora il momento, volontà di Dio, resistenza mia, che so, ma più in là, quando Dio vorrà e come vorrà, accetteremo questo cambio di prospettiva, accetteremo cioè di entrare in questa ottica del Signore.
Gesù allora disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli.
Ecco, sono espressioni di per sé molto chiare queste, no? Che abbiamo ascoltato, eppure sono anche versetti molto tormentati, appunto qui è il caso di quella interpretazione che strattona, tira.
Cerca di allargare a tutti i costi questa cruna. Lo sforzo di 50 anni di esegesi, soprattutto nel mondo est europeo, cioè nel mondo... ha cercato di allargare quanto più poteva questa cruna del lago, ma non ci è riuscito tanto.
No, io tradurrei per immagini, cioè così, quasi una specie di paragone o parabola. Ecco, metti un bambino che ha tra le braccia un giocattolo grande, ingombrante, a cui tiene moltissimo. Ecco, da bambino qual è? Ritiene che questo giocattolo sia il senso della sua vita, per cui non lo molla, e mai se ne priverebbe. Ecco, questo gli impedisce di essere abbracciato, supponi, dalla madre e dal padre. Ci tiene certamente alla madre e al padre. Però questo giocattolo per adesso non sa mollarlo, non se ne priva, e non capisce che questo lo impedisce, non consente, non sopporta che se ne privi. Io direi, traducendo un po' il paragone, la parabola. Ecco, noi credo che siamo ingombri di giocattoli, tra virgolette, di cose che riteniamo importanti e che potranno avere una certa importanza, potranno darci qualcosa, però ci impediscono soprattutto di incontrare davvero in un abbraccio il Signore e gli altri. Mi viene da dire, in un certo senso, che in qualche modo va anche bene così, insomma. Se è così, in qualche modo così sia. Cioè, esprimendo un po' più che una mia convinzione, una mia interpretazione, dico che il distacco, la libertà di cui qui si parla, è cristiano, ha un contrassegno di cristiano. Cioè, voglio dire che non è per una mia decisione, che nasce da una mia analisi ideologica, supponi, o da un mio impulso volontaristico, che io posso operare questo distacco, questo andare, vendere, dare ai poveri, ma piuttosto deriva da un'esperienza, da un'intuizione o da un principio di esperienza anche profonda che mi viene regalata. Un'esperienza, un'intuizione che è altro il valore che dà senso alla vita, che dà senso alle relazioni tra le persone, rispetto al possedere, all'avere delle cose, al possedere e utilizzare in un certo modo anche le mie qualità, il mio tempo. Insisto ancora su questo, e qui prendendo ancora lo spunto da Francesco d'Assisi. Ora, appunto, Francesco d'Assisi a un certo punto restituisce a suo padre tutto, perfino il vestito che indossa, si spoglia nudo. Ecco, perché? Ha fatto delle riflessioni, ha avuto una volontà così forte da privarsi di tutto, anche del vestito? No, lo fa per follia e in qualche modo per la follia di una gioia che ha scoperto, cioè un tesoro prezioso, una perla preziosa, per cui si sente di mollare tutto, di dar via tutto, e vive e sta bene, anzi benissimo, di ciò che ha trovato e ha scoperto. E cioè, voglio dire, qui, stando al Vangelo di Matteo, al capitolo 13, voi trovate, ricordate, le due piccole parabole, appunto, dell'uomo che scopre il tesoro nel campo, va, vende tutto ciò che ha, per la gioia di quel tesoro, compra il campo e viene in possesso del tesoro. O l'altra parabola, appunto, immediatamente seguente, che è quella del mercante di perle preziose, che trova una perla molto preziosa, vende tutto e la compra.
Sì, mi colpisce appunto questa situazione di impossibilità. Veramente, ancora una volta viene fuori che l'impossibile è lo spazio da cui Dio inizia a lavorare, proprio il luogo in cui l'uomo sperimenta questa barriera invalicabile, questa impossibilità, l'impossibilità di entrare nella vita ancora una volta. L'impossibilità che questa vita, che è la vita vera, io la possa vivere qui e ora, proprio lì dove sperimento lo scacco di questo. Allora, mi è impossibile entrare nella vita. Ecco, proprio nel momento in cui dici questo, il Signore comincia a lavorare. Quel settimo giorno, che è il giorno del riposo di Dio e nel quale Dio riprende a lavorare attraverso Gesù, è esattamente il giorno in cui io sono mi è data la possibilità di sperimentare che è possibile l'impossibile, insomma, cioè che io qui e ora posso entrare nella vita, qui e ora posso abbandonare i beni. A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: chi si potrà dunque salvare? E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile.
I discepoli sono costernati, estremamente sorpresi, perché credo che effettivamente hanno capito la difficoltà, anzi più giustamente l'impossibilità di guadagnare questa libertà, cioè di conquistare questa libertà del regno. Dico guadagnare, conquistare per risorsa, per iniziativa umana. Forse altre volte è già emerso che il verbo della salvezza non si coniuga all'attivo o al riflessivo. Cioè non posso salvarmi, io non salvo. Il verbo della salvezza è al passivo. Noi siamo salvati da Dio. Ecco, qui appunto è un po' la specializzazione o la specialità di Dio. Quello che è impossibile a noi, a Lui è possibile. E allora specificando, a Dio tutto è possibile, non è che possa, per dire, quadrare il cerchio il Signore, noi ci opponiamo e Lui ci salva ugualmente. No, Dio può farci capire, meglio, può farci capaci di questo distacco, magari graduale, da tutto anche. E secondo le tue condizioni di persona singola o di sposato, di laico, di religioso, ecco, ti fa capire, ci fa capire poco alla volta che è altro il valore su cui puntare, su cui costruire la vita, su cui fondare i nostri progetti. Ecco, questo mi pare si possa dire un po' a commento di questi due versetti, 25 e 26.
Allora Pietro, prendendo la parola, disse: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne otterremo? E Gesù disse loro: in verità vi dico, voi che mi avete seguito nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna.
E molto riassuntivamente notiamo la constatazione, deriva dall'esperienza di Pietro, e notiamo anche la domanda conseguente, constatazione, domanda esemplare e anche esemplificativa. La risposta di Gesù, ecco, non è che dice che si riceve altrove un premio, un bene, invece che qui. E ancora, non è che si riceva il centuplo invece dell'uno che lasci. Cioè, voglio dire, non è che ci sia un semplice cambio, come dire, logistico, geografico, un cambio quantitativo. Viene regalato qualcosa che è qualitativamente diverso, cioè un rapporto diverso, una qualità nuova di rapporto con le cose, con le persone. E questo come dono conseguente al seguire Gesù Cristo. ecco, convinti di Lui, convinti, sì, da Lui e di Lui, e per un affetto nei Suoi riguardi. Per cui, ancora ricorrendo all'esempio di un Francesco d'Assisi, direi che si può mettere così: uno compra un terreno, una casa, che so, una macchina, e dice, sono miei. Ecco, Francesco d'Assisi si guarderebbe attorno e delle cose, delle persone, direbbe, sono miei fratelli o sorelle. No, il cantico delle creature, noi ricordiamo bene l'inizio, fratello sole, sorella luna, ma va avanti fino ad arrivare anche a elencare situazioni, fino a sorella morte, per dire. Ecco, allora voglio dire che c'è qualcosa di diverso, un in più qualitativo, non quantitativo. Ci sono relazioni più ampie, qualitativamente superiori.
Si tratta ancora di essere riportati a questo nuovo modo di essere in relazione con gli altri. E la cosa che colpisce qui è che Pietro ancora non sa neanche tanto lui qual è il cambio che gli sarà dato da questa scelta di lasciare tutto. Lo saprà dopo la passione di Gesù. Dopo la passione di Gesù conoscerà di essere amato e che questo amore gli basta fino a diventare capace di essere lui stesso fratello di tutti.
Conclusione, proprio una specie di proverbio. Sì.
Sì, molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi.
Sì, appunto una specie di proverbio del mondo nuovo che è ipotizzato, voluto da Gesù, ma anche regalato, donato da Gesù. Cioè, sono capovolti i nostri criteri di valutazione. Cioè, davanti a Dio è primo, vale, colui che è povero e disprezzato davanti agli uomini, cioè è ultimo, e viceversa. Terminiamo qui. Siamo andati un po' oltre. Dunque, qualche testo, sì, qualche testo che possa permettere un approfondimento. Beh, dirò che circa l'uso dei beni sarebbe opportuno vedere un po' Luca e gli Atti. Luca è particolarmente sensibile e attento al problema. Testi proprio, allora, questo Salmo 48. Poi Luca, capitolo 12, 13, 21, 16, 1, 13, 16, 19, 31. Poi dal Libro degli Atti, appunto, capitolo 2, versetto 48, ancora Atti 4, 32, 37. Sono i riassunti e sintesi dello stile della vita della comunità. E dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, dove c'è appunto il passaggio, tratto autobiografico, di Paolo dalla legge al Vangelo. Bene, qualche istante per riprendere il testo e poi brevemente ci aiutiamo.
Per me è consolante questa immagine della porta aperta per il giovane ricco. Cioè, effettivamente questa lettura che dice se ne va triste perché non è pronto ora è ben diversa. Perché effettivamente è vero che l'azione è tutta di Dio, però il cuore si sente scaldato a sentirsi dire, insomma, Dio con te non ha messo una croce sopra, continua a lavorarci. Quindi pian pianino, con il tuo tempo e i tuoi modi, però la porta è ancora aperta.
Sì. la porta è sempre aperta. L'impossibilità a entrare è legata alla scelta di appunto non entrare per quella porta lì, insomma. Allora, sì. Cioè che la porta è sempre aperta perché l'impossibile è lo spazio dove Dio lavora, è quello che gli impedisce di lavorare, diciamo, più alla svelta, è il fatto che a noi le cose vanno bene così.
A me piaceva il fatto, più che lasciare, abbandonare i beni, che forse ancora più difficile, il saperli usare nella maniera giusta, saperli e farli rendere per il bene di tutti, ecco, non abbandonarli completamente, ma cambiare la relazione col bene.
Un modo di cambiare questa relazione lo vedevamo, mi sembra, già una volta parlando della moltiplicazione dei pani, o meglio della divisione dei pani, giustamente mi fa notare Filippo, perché non è una moltiplicazione. Un uso corretto dei beni considera il fratello di fronte a me. Cioè, io ho questi beni, davanti a me c'è un fratello, allora nella misura in cui io mi metto in relazione con questo fratello comprendo qual è l'uso corretto di questi beni. Cioè, l'uso dei beni è sempre in relazione ad un rapporto fraterno con l'altro, e questo altro è il fratello debole, normalmente. L'esperienza che noi facciamo è che davanti a noi si pongono dei fratelli deboli, deboli perché ci disturbano, deboli perché non sono autosufficienti, deboli perché hanno bisogno di qualcosa. Allora, è dal mio modo di rapportarmi al fratello, cioè dal mio modo di considerare l'altro come un fratello, che comprendo l'uso corretto dei beni.
Due cose. La prima riguardo a quello che chiede il giovane: che cosa devo fare. A me è venuta in mente una frasetta, non so, un aforisma, chiamiamolo così, che aveva citato il teologo von Balthasar, che diceva che noi siamo i figli del re e non dobbiamo assolutamente arrabattarci come fanno i servi per guadagnarsi qualcosa, ma ce l'abbiamo già, perché è nostro di diritto, e quindi questo sentirsi figli. E poi riguardo al lasciare, secondo me c'è un passo ulteriore da fare. È un po' come quando una persona incontra un'altra persona, si innamora, vuole sposare questa persona, e lo dice la stessa liturgia, penso anche, è la parola di Dio, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, che non è un perdere, ma è un lasciare un affetto che adesso non mi basta più, per un amore totalmente più grande e che riempie tutta la mia vita.
Sì, sì. credo che sia proprio questo il cammino che farà questo giovane ricco. Ci auguriamo che magari col passare di qualche anno sia diventato un po' meno giovane, ma capace di seguire il Signore. E credo che il cammino che fa è il cammino di riconoscere nel Signore questo tu che cambia completamente gli orizzonti della sua vita, intendo gli orizzonti di valore. E quando tu comprendi l'altro come questo amore che ti avvolge, che ti prende e che ti conduce appunto fuori, cioè a superare quel tuo orizzonte di valori che precedente, che proprio perché legato ai beni era molto centrato su di sé.
Riflettevo sul fatto che dopo che Gesù ha constatato il buon senso di questo giovane, passa direttamente proprio alle ricchezze materiali. Questo pone un sacco di problemi, cioè allora uno non si deve dar da fare, cosa deve fare? Vivere di pastorizia tutta la vita, eccetera. Comunque, a parte che l'esempio del teologo lì sul re, insomma, mi sembra un brutto esempio, ha reso l'idea, ma comunque ci sono tante brutte storie di come si è diventati re, appunto, mettere in discussione la figura. D'altra parte è vero anche che ci sono dei re santi, ecco, e questo pone dei problemi grandissimi su questo attaccamento alle cose. Io personalmente non mi accontento della interpretazione dell'uso dei beni fatto in un certo modo, non ha molto senso secondo me, cioè non porta da nessuna parte. È proprio una radicalità, è chiaro che se uno la prende o la lascia, insomma, no, il Signore dice se vuoi, non è che ci corre dietro con la frusta, se vuoi è così. Ma mi sembra che la ponga molto radicalmente, proprio sui beni materiali, che sembra che distraggano, insomma, cioè sarebbe drammatico che il Signore che ci mette dentro una certa sete poi non abbia le risposte. Le risposte ci sono, ma come dire, è proprio questa materialità che ce la spegne questa sete, insomma, c'è poco da fare.
Sì, ma la spegne perché nega il valore dell'altro come fondante la mia vita. Cioè la mia vita diventa vita quando nella mia vita entra l'altro come un soggetto, come un tu, come un qualcuno con cui costruire una relazione profonda che mi porti a consegnarmi a lui. Allora questo fa la vita, qualitativamente, la mia vita cambia quando io sono disponibile a consegnarmi al fratello, quando incontrando un soggetto gli consegno il mio progetto di vita. Ecco. Allora, questo giovane aveva un progetto di vita, ma non aveva nessuno a cui consegnarlo, perché l'altro non esisteva nel suo orizzonte di vita. Allora, il problema delle ricchezze è che negano questa possibilità di consegnare la mia vita all'altro, perché negano l'altro come soggetto, come evento significativo della mia vita. Cioè il denaro, i beni, riducono l'uomo a individuo. Cioè l'uomo si realizza nella sua individualità a contatto con le sue cose che amministra gelosamente. Allora, questo tipo di vita e questo tipo di uomo è un tipo di vita infelice, un tipo di uomo solo. Allora, questa non è la vita, semplicemente. Ora, vi dico, per me, non ci vuole il Vangelo per capire queste cose. Basta essere fedeli alla propria coscienza. Io mi realizzo, io sono uomo, noi tutti qui questa sera siamo qui perché c'è stato uno che almeno una volta, e certamente tante volte per tutti noi, e basta pensarci un po', comunque c'è stato uno che ci ha riconosciuti in maniera gratuita, è entrato in relazione con noi, ci ha chiamati per nome, ci ha voluto bene. Questo rende la nostra vita umana, la relazione con l'altro. E questa relazione tutti noi l'abbiamo ricevuta prima ancora di essere capaci di donarla. Questo rende la nostra vita un qualcosa compiuto, da un telos, secondo la parola di oggi, da un fine alla mia vita. Viceversa, l'attaccamento alle cose, al denaro, in sé perché è perverso? Non perché io produco delle cose e non vivo appunto di pastorizia, perché io potrei anche produrre delle cose, ma se io le produco davanti al fratello che ne ha bisogno e l'uso di queste cose lo stabilisco, lo realizzo in relazione a lui in quanto fratello, cambia radicalmente il mio rapporto con le cose. Il problema sorge lì dove queste cose mi fanno fare un'inversione tale per cui nella mia vita io non riconosco più l'altro come colui che dà fondamento al mio vivere. Un tu per il quale esistere, e proprio in questo rapporto è la pienezza della vita. Non so se mi sono spiegato. Ecco. C'è ancora una persona, non so se...
Sì, volevo dire che secondo me non è da intendersi solamente sulle cose materiali. Io credo che noi abbiamo ricevuto da Dio dei doni come, non so, intelligenza piuttosto che una particolare bellezza o una bravura nello sport o qualsiasi altra cosa, e spesse volte ci aggrappiamo a queste cose quasi disperatamente per avere delle conferme invece di metterle al servizio degli altri. E non so se sia un'interpretazione giusta, ma lasciare queste cose non significa dimenticarsi che Dio ci ha dato questi doni, ma usarli in un altro modo, cioè non per crearci sicurezze, non tenendole morbosamente per noi, gelosamente, ma mettendole al servizio degli altri, che credo che sia una cosa veramente difficile, specialmente nella nostra società dove siamo abituati a primeggiare.
Sì, direi che è un po' come l'hai detto tu, cioè le cose sono tante. Sono quello che io ho come capacità di vivere in questo mondo, come possibilità, come risorse per vivere in questo mondo. Allora quello che mi viene detto è che tutto questo mondo di cose che mi appartengono raggiungono la loro pienezza lì dove io le vivo. Insomma, le metto simbolicamente, dico tra me e l'altro. Queste cose sono all'interno di un rapporto, rientrano all'interno di un rapporto, per cui avrà senso che tu faccia sport, metti all'interno di una vita di relazione nella quale il fare sport acquista un suo senso, vero. Che non vuol dire mai l'annientamento di sé nel senso di dire io non esisto, cioè, ma io esisto nella relazione.